Dal Salmo 111. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta.
Beato l'uomo che teme il Signore.
Prosperità e ricchezza nella sua casa. La sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre luce per gli uomini retti. Misericordioso, pietoso e giusto.
Beato l'uomo che teme il Signore.
Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto. Cattive notizie non avrà da temere. Saldo il suo cuore, confida nel Signore.
Beato l'uomo che teme il Signore.
Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno.
Benvenuti amici all'ascolto di Radio Missione Francescana con il programma di commento alla liturgia festiva della domenica dedicata alla Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. È una festa molto cara questa, perché tocca da vicino proprio le nostre quotidiane vicende familiari, ed è bello che noi andiamo a pensare, andiamo a guardare alla famiglia di Nazaret, perché il Signore ci accompagna anche in questa dimensione appunto molto quotidiana. Ci sono tante considerazioni che si potrebbero fare riguardo alla festa della famiglia e alla famiglia di Nazaret. La prima che mi viene in mente è che la vicenda di Gesù a Nazaret dura 30 anni ed è una parte importante della vita di Gesù. Cioè, noi dobbiamo pensare che la vita di Nazaret non è soltanto la prefazione, il preambolo alla vita vera di Gesù, che sarebbe la sua vita pubblica, è già la vita di Gesù. E se in Gesù ci si rivela il Padre, se noi vediamo il volto di Dio nella vita e nel volto di Gesù, è bello pensare che in questi 30 anni di rivelazione di Dio, perché tale è, in questi 30 anni di rivelazione di Dio a Nazaret ci appare il volto di un Dio feriale, di un Dio quotidiano, di un Dio familiare, di un Dio che condivide con noi quei momenti che ci sembrano magari tanto monotoni, a volte scontati, a volte ripetitivi, a volte sempre uguali, che sono la vita della famiglia, un Dio che condivide l'esperienza del lavoro, dello stare insieme agli altri, delle dinamiche familiari. Ecco, questa è la prima cosa che mi viene in mente, no? Un periodo così grande della vita di Gesù che ci rivela un aspetto del modo di essere feriale di Dio con noi. Un'altra osservazione che mi viene da fare è, guardando ecco al Vangelo di oggi, che ci parla di Giuseppe che riceve questa visione dell'angelo, per cui ritorna in Israele. Ecco, è una famiglia, in questo caso è Giuseppe, che vive costantemente in ascolto di Dio. Cioè, prima di prendere delle decisioni si confronta con Dio. Noi potremmo dire: certo, gli ha parlato un angelo, a me non ha mai parlato nessuno, no? Io ci devo pensare per conto mio. Ecco, teniamo presente che nel linguaggio biblico il sogno, perché l'angelo gli parla in sogno, è il luogo dell'incontro con Dio, è il luogo della relazione con Dio. Qui dobbiamo intenderlo in senso figurato. Dio parla nella preghiera, nell'ascolto della parola, semplicemente se ci si mette un po' a pensare rivolgendo, ecco, la mente e il cuore a Lui e non soltanto a criteri che possono essere oggettivi o pragmatici, no? Quale strada devo prendere con la mia famiglia? Certo, si usa il buon senso e si usa anche la preghiera. Il cervello, il cuore e la fede. Ecco, questa è una osservazione che possiamo fare guardando questa festa della famiglia. Una famiglia che si muove nel quotidiano, ma confrontandosi appunto quotidianamente con la parola di Dio. E un'altra osservazione riguarda invece la frase conclusiva del Vangelo: sarà chiamato Nazareno. Ecco, interessante questa frase, perché vuole dirci qualche cosa invece di Gesù, l'Evangelista Marco, con questa frase. Se noi andiamo a guardare l'Antico Testamento, non c'è nessun punto in realtà dove si dice sarà chiamato Nazareno. Il Messia promesso è chiamato in tanti modi, si dice l'Emanuele, Dio con noi, no? Ma mai il Nazareno. Cosa vuol dire allora? Nazareno era per i giudei un titolo un po' dispregiativo, perché Nazareth era un villaggio piccolissimo e dire l'uomo di Nazareth era come dire l'uomo qualunque, no? Il signor nessuno, era usato in termine dispregiativo. Invece Marco vuole far vedere come con questo termine si compiono invece delle aspettative, perché la parola Nazareth, Nazareno, richiama due altri termini. Uno è quello nazireo, che vuol dire consacrato, e quindi Gesù è il consacrato, e un altro termine invece è il termine nezer, che vuol dire germoglio, il germoglio che spunta sul tronco di Jesse, di Davide, che è il Messia. Quindi, diciamo, giocando un po' su questa similitudine dei nomi, è una tecnica di lettura della Bibbia che usavano frequentemente gli ebrei, Marco vuol dire proprio questo, no? E l'Evangelista vuol dire proprio questo, che Gesù è il consacrato e colui che è il germoglio promesso del tronco di Davide.
Pensando al Vangelo di domenica scorsa, il cambio dell'acqua in vino, le nozze di Cana, già domenica scorsa avevamo sottolineato questa presenza di Gesù alla festa di nozze, questa presenza di Gesù nella vita di questi sposi, che si è manifestata in un modo bello, appunto con questo aiuto, no? È venuto in aiuto agli sposi con questo vino, il vino che poi avevamo detto è lui stesso si fa vino per noi, si fa festa per noi. Ecco, oggi è un po' il prolungamento di questo, perché noi vediamo proprio come nella famiglia di Nazareth e quindi nella famiglia di Gesù, Gesù, Maria e Giuseppe, c'è questa presenza di Dio continua, quello che diceva prima Marco, no? Giuseppe è in ascolto, ma tutta la famiglia è in ascolto della volontà del Padre, di quello che il Padre chiede loro, no? È in ascolto Giuseppe, che attraverso il sogno obbedisce, è in ascolto Maria, che abbiamo visto anche domenica scorsa, si prodiga perché Gesù intervenga per aiutare questi sposi e quindi crede alla presenza di Gesù nella sua vita ed è presente in Gesù, che non ha mai smesso di obbedire al Padre, di ascoltare il Padre. Quindi la prima cosa che ci viene da osservare e anche da seguire è proprio quella dell'ascolto, come famiglia mettersi in ascolto, non in ascolto solo di noi stessi, ma in ascolto di qualcun altro, in ascolto del Signore che ci dice come ci dobbiamo muovere, quello che dobbiamo fare, che ci fa capire che senza di Lui non possiamo nulla. E la famiglia di Nazareth questo ce lo fa vedere bene. Giuseppe appunto in sogno viene avvertito e l'angelo dice: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Giuseppe obbedisce, ascolta questo sogno, dà ascolto al sogno, va nella terra di Israele e poi ancora decide di non andare in Giudea ma di andare a Nazareth, di andare in Galilea e di fermarsi a Nazareth, ma sempre dopo aver ascoltato qualcuno di più grande di lui. Quindi Ecco, io credo che sia veramente importante che come famiglia non smettiamo mai di imparare ad ascoltare, però come famiglia sempre abbiamo, come famiglia cristiana, scusate, abbiamo questo impegno interiore di dire: voglio sentire il Signore cosa mi dice in questa circostanza, voglio capire che cosa vuole da me, che cosa vuole da noi, cosa è meglio per noi. Non voglio ascoltare solo me stesso o solo quelli che ho vicino, ma so che c'è qualcun altro che ci è vicino, che c'è qualcun altro che è disposto a cambiare l'acqua in vino per noi, quindi gli devo dare retta. Credo che la prima cosa che si possa prendere come insegnamento da questo Vangelo è questa. Poi l'altra che mi viene in mente è quest'altra. Allora, Giuseppe, Maria e Gesù erano fuggiti perché Erode, come ci ricordiamo, voleva prendere Gesù, e poi Erode ha fatto uccidere tutti quei bimbi perché sperava di trovare in questi bimbi Gesù. Quindi Giuseppe, Maria e Gesù vengono da una situazione di dolore, da una situazione di sofferenza, perché sicuramente il vedere che succedeva tutto questo male, che avveniva tutto questo male un po' anche a causa loro. Per cui credo che questo loro rientrare, andare a Nazaret sia stato un rientro doloroso, cioè un cammino percorso con fatica, con dolore, e quindi mi viene in mente la prima cosa che dobbiamo pensare, perché a volte quando pensiamo alla famiglia di Nazaret diciamo: è la famiglia di Nazaret, Gesù, Maria, Giuseppe, tutto bene, tutto bello, tutti bravi, tutti a posto, per cui magari poi ci sentiamo un po' dall'altra parte, diciamo: ma cosa abbiamo a che fare noi con la famiglia di Nazaret? Invece anche la famiglia di Nazaret tante volte è stata provata, e anche in questo caso, in questo ritorno a Nazaret, in questo camminare verso Nazaret, in fondo sicuramente hanno avuto un cammino faticoso, un cammino in cui pensavano a tutto quello che era successo, al male che si era compiuto, però sempre, nonostante questo, con questa grande fiducia nella parola del Signore, con questa grande fiducia in qualcun altro che li guidava, in qualcun altro che li faceva andare in un certo posto, li faceva camminare per una certa strada. Quindi penso che sia un grande insegnamento anche per noi come famiglie in questo periodo, dove magari le famiglie sono messe tanto alla prova, hanno difficoltà per il tipo di vita che conduciamo, per la frenesia in cui viviamo, per i problemi che ci sono. Ecco, non perdere mai di vista la famiglia di Nazaret in questo senso. Anche la famiglia di Nazaret ha avuto dei problemi, però la famiglia di Nazaret ha sempre tenuto presente la presenza del Signore nella loro vita. È vero che avevano Gesù con loro, però non hanno mai dimenticato che veniva da Dio, che era di Dio, che era Dio, e quindi non hanno mai dimenticato di fare riferimento a Lui in tutta la loro vita, per quello che conosciamo, per quello che sappiamo. E questo diventa una grande fonte di coraggio anche per ciascuno di noi. Intraprendiamo la nostra vita di sposi, di padri, di madri, la continuiamo nel corso degli anni, sempre con questa certezza che il Signore ci accompagna, che il Signore è con noi, che il Signore ci aiuta, ci viene in soccorso.
Sì, Irene, mi voglio proprio collegare con quanto hai detto, sono d'accordo con quanto hai appena detto, e sottolineare proprio l'aspetto che hai accennato riguardo alla famiglia, no? Oggi è la festa della Santa Famiglia, era una famiglia santa, ma certamente, come hai detto appena tu, non era una famiglia senza problemi, anzi, non era una famiglia molto tranquilla. Noi tendiamo a idealizzare, no, questa famiglia, ma non è così. Giuseppe e Maria furono davvero pieni di problemi, dal concepimento fino alla morte di Gesù. Pensiamo al concepimento di Gesù, che fu opera dello Spirito Santo, quindi rischio di lapidazione per Maria, quindi morte, e nel migliore dei casi ripudio di Giuseppe, disonore pubblico di Giuseppe, per Giuseppe, e fu così. Il parto, che nessuno li voleva, no? Noi non diamo valore a questo, ma davvero furono, la loro vita fu ricca di difficoltà. Dopo la nascita devono scappare in fretta e furia, andare in Egitto. Gesù è stato figlio di una ragazza madre, diremmo oggi. È arrivato in una famiglia che ha rischiato di dividersi sin dall'inizio, ancora prima della sua nascita, e proprio perché quel figlio stava arrivando. È stato rifiutato subito da tutti, è stato anche profugo, è immigrato. E Giuseppe Giuseppe inaugura la convivenza perché Maria è incinta e non sono sposati. Allora era una cosa assurda. E Maria è incinta fuori e prima del matrimonio. Ecco, io penso che in questa famiglia molte persone, tutti noi, ma molte persone possono veramente riconoscersi e trovare una cosa importante, la forza di credere che la vita in tutte le sue forme può vivere e può risplendere. Cioè, una strada per tutti. Nessuno si deve sentire lontano da questa famiglia, fuori da questa famiglia, perché è una famiglia davvero ricca di situazioni difficili. Questa è la prima cosa che volevo sottolineare. La seconda: Giuseppe si ritira nella regione più malfamata di Israele, la Galilea. No, l'abbiamo accennato anche prima, Marco l'ha accennato. Una regione così malfamata che non ha addirittura nome. La Giudea deriva il suo nome da Giuda, uno dei 12 patriarchi di Israele, lo sappiamo. Ma l'espressione Galilea in realtà non è collegata a nessuno dei figli di Giacobbe, ma è legata al disprezzo che il profeta Isaia 8, indica quella regione di pagani. Galilea, Kelil, significa in ebraico proprio territorio dei pagani. Quindi non solo la Galilea era malfamata, ma anche la città dove Giuseppe va ad abitare lo era. E infatti, se ricordiamo bene, Giovanni al capitolo 1 dice proprio «Può mai venire qualcosa di buono da Nazareth?» dice Natanaele. Ecco, quindi veramente Dio sceglie di nascere una famiglia che è già ricca di difficoltà e di contraddizioni sin dall'inizio. E in una regione che è malfamata. Ecco, non credo che queste cose siano a caso, no? Non sono delle scelte fatte così. Il Signore le ha fatte proprio perché ciascuno di noi non si sentisse escluso e per dire proprio che nella piccolezza Dio si manifesta. E poi volevo sottolineare una cosa riguardo della quotidianità che prima è stata accennata, no? Giuseppe si ritira. E lì Gesù cresce per 30 anni. Prima Marco lo ha accennato bene, lo ha espresso molto bene. Volevo richiamarlo a proposito proprio il tema della quotidianità, questa umile quotidianità di Gesù. È il mistero di Gesù. Passa 30 anni e pochissimi anni invece nel diffondere il regno di Dio. Perché? Io penso che uno dei motivi è per rendere divina la nostra quotidianità, per far capire che ogni aspetto della nostra vita, ogni, il riposo, la fatica, la gioia, il dolore, l'amore, il tutto, quello che nella nostra vita è divino. E dobbiamo soltanto credere che in ogni momento della nostra vita, anche il più quotidiano, il più banale, il più difficile, quello in cui pensiamo che Dio sia lontano, in realtà Dio è proprio presente lì. Ecco, il Vangelo di oggi ci dice anche questo.
Riprendiamo dalle frequenze di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia della Domenica della Santa Famiglia. Volevo leggere qualche pensiero che ho trovato girando qua e là. E se ne trovano alcuni veramente belli che illuminano un po' questa dimensione della famiglia di Nazareth. Ho trovato questi. Nazareth è la vita di Gesù e non semplicemente la sua prefazione. È la missione redentrice già in atto, non soltanto la sua condizione storica. Nazareth è il lavoro, la continuità, la vicinanza domestica del figlio che si nutre per lunghissimi anni di ciò che sta a cuore al padre. Come dice il Vangelo di Luca, non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? È una manifestazione di Dio che passa per lo più inosservata. E proprio perciò è una rivelazione clamorosa, una presenza assolutamente discreta e proprio per questo un miracolo. Nazareth è già, per il figlio, la discesa lunghissima, dura tutta una vita, in una identificazione senza privilegi con l'umanità quotidiana. L'annuncio del Regno dei Cieli, che è già in mezzo a noi, non trae forse uno spessore altrimenti inimmaginabile in questa vita già vissuta e condivisa con gli uomini in nome di Dio, in nome del Padre? Il mistero di Nazareth, perché di mistero si tratta, appartiene interamente e di diritto alla forma della rivelazione. Nazareth è un punto di inciampo per ogni discepolo. Di fronte a questa soglia si attinge all'arte di un radicale ascolto del silenzio del Vangelo. E, se si può dire, occorre convertirsi, proprio convertirsi, all'apparente irrilevanza di questo evento. Non si spiega, se no, questa prossimità di Dio con noi, così disarmante, così appartenente all'ordine della gratuità. Nazareth è la sfida del nascondimento di Dio nella storia, sotto forma della piccolezza. Nazareth sfida le nostre manie di grandezza e di affermazione e la nostra tentazione di cercare Dio in una volontaristica ascesa. Non può essere così. Nazareth strappa i fili più intimi della vita del discepolo, quelli della paura del poco, della banalità, della irrilevanza, secondo i nostri criteri di giudizio. E quest'ultima frase mi è piaciuta particolarmente, no? Perché la paura del poco, la paura della banalità, la paura della irrilevanza. Quante volte ci viene il dubbio che la nostra vita di tutti, quotidiana, sia così poca, banale, irrilevante? È una tentazione questa, perché proprio in questa vita, no, si è calato il Figlio di Dio per 30 anni su 33. E allora non è poca, non è banale, non è irrilevante, perché è in questa vita che si realizza l'imitazione di Cristo. Tutti noi diciamo bisogna imitare Gesù Cristo, l'imitazione di Cristo è la strada del cristiano. Ecco, l'imitazione di Cristo avviene anche primariamente nel vivere secondo la volontà del Padre, sapete, devo fare la volontà del Padre mio, nel vivere secondo la volontà del Padre questa apparente banalità, questa apparente irrilevanza.
Che non è un'apparente irrilevanza se tutto è sottomesso all'amore. La famiglia di Nazareth aveva questo di suo, no? Era sottomessa all'amore di Dio e all'amore fra di loro. Ed è questo che rende grande ogni cosa. E poi l'amore ti porta anche a fare delle cose grandi, perché quando ami sei capace di grandi cose. E allora a questo proposito ci viene in aiuto la seconda lettura di San Paolo agli Efesini, che ci dice come amare. Ciascuno ami la propria moglie come se stesso, la moglie sia rispettosa verso il marito, figlio obbedita ai vostri genitori, onora tuo padre e tua madre, perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra. E voi padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore. Io credo che in queste poche righe ci sia tutto l'amore anche umano, l'amore che è dovuto gli uni agli altri, che si dovrebbe gli uni per gli altri, il rispetto, l'amore, la pazienza, l'onore, l'obbedienza, e poi però tutto secondo gli insegnamenti del Signore. Quindi il riferimento ultimo è sempre comunque, resta sempre comunque il Signore, lo stesso riferimento che ha avuto la famiglia di Nazareth. Non è facile vivere sempre tutto questo, ma con l'aiuto del Signore, con la sua presenza in mezzo a noi, niente è impossibile, perché tutto è possibile a Dio. Quindi io credo che sia importante essere orientati in questo senso, sapere che il Signore è con noi, che cammina con noi, che è presente, che è disposto a cambiare la nostra acqua in vino, quindi a darci la forza e l'energia per andare avanti, che ci chiede però di ascoltare i suoi insegnamenti, quindi di vivere l'amore reciproco, l'amore verso di lui, l'amore per gli altri. Ecco che allora niente più è piccolo, ma tutto è grande se ha dentro, se è fatto per amore, se ha dentro l'amore. E l'amore poi dilata il cuore, quindi ci rende capaci di amare anche gli altri, anche al di fuori della nostra famiglia, quelli che hanno bisogno di un po' di amore, di attenzione, di aiuto, di incoraggiamento. E a questo proposito anche volevo citare nella prima lettura la figura di Mosè, perché dal libro del Siracide si parla all'inizio di Giacobbe, la benedizione di Dio è scesa sugli uomini attraverso il capo di Giacobbe, però poi si parla di qualcun altro, e questo qualcun altro è Mosè. E Mosè viene descritto dal Signore come l'uomo più mansueto di ogni uomo che è sulla terra, nel libro dei Numeri. Ora, ancora Mosè era molto più mansueto di ogni uomo che è sulla terra. E poi ancora in un altro brano, il capitolo 12, versetto 7, il Signore dice a Maria e ad Aronne: egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa, bocca a bocca io parlo con lui. Quindi questa figura di Mosè, che è così mansueto, così obbediente, così fiducioso verso il Signore, che fa qualcosa di grande attraverso appunto il Signore che lo chiama a fare qualche cosa di grande. Ecco, questa figura di uomo così mansueto, con il quale il Signore parla bocca a bocca, in fondo è un po' la figura anche di ciascun membro, dovrebbe diventare la figura di ciascun membro della nostra famiglia, no? E ciascuno di noi deve imparare ad essere mansueto, ad essere obbediente, ad ascoltare la voce del Signore, ad ascoltare il Signore che ci parla bocca a bocca, il padre, la madre, i figli. Ecco che allora diventiamo capaci di essere una santa famiglia, pur con tutte le nostre debolezze, contraddizioni, fragilità. Però se il Signore è in mezzo a noi, e se Lui il nostro riferimento, se Lui l'amore con la maiuscola della nostra vita, allora tutto diventa possibile.
Volevo sottolineare un aspetto di questo Vangelo, no? Che mi ha colpito. Giuseppe per tre volte in questo Vangelo e per quattro nel Vangelo crede al sogno, crede al proprio sogno. E allora ho pensato che anche noi dobbiamo imparare a credere nei nostri sogni. Giuseppe, il suo nome vuol dire mettere dei limiti, dei paletti e far crescere. Ha realizzato il proprio sogno proteggendo, difendendo, mettendo delle difese ai pericoli esterni e facendo crescere Gesù. La sua vita praticamente ha realizzato nella sua vita il suo sogno. Ecco, questo può sembrare forse una cosa piccola, banale, invece credo che sia importante realizzare i sogni nella nostra vita. Il sogno non è un obiettivo, è diverso, è qualcosa di molto più grande, coinvolge l'intera nostra vita. Non si realizza all'improvviso, ma si realizza nel tempo, un po' alla volta, e implica tanta fiducia. Il sogno implica perseveranza, implica speranza. Dobbiamo fidarci per realizzare i nostri sogni. Giuseppe si è fidato del suo sogno e la sua vita è stata proprio la realizzazione di questo sogno. Mi viene in mente che Martin Luther King diceva appunto: io ho un sogno, e questo sogno l'ha realizzato. Lui diceva: un sogno che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per la qualità del loro carattere. Ho un sogno, dice, oggi. E la sua vita ha realizzato questo sogno. La sua stessa vita è diventata il suo sogno. Gesù aveva un sogno: annunciare il regno di Dio, e il suo sogno è diventato proprio la sua stessa vita, il motivo per cui vivere, l'orientamento di tutta la sua stessa vita. Potremmo fare tantissimi altri esempi, ce ne sono veramente tanti. Mi viene in mente Strudwick, non so se si pronunci così, è nato focomelico, senza mani né piedi, ed è diventato un maratoneta. Ha percorso 40.000 chilometri, la sua vita è diventata il suo sogno, ha realizzato il suo sogno. Ecco, Giuseppe non era nessuno, ma aveva un sogno, e oggi lo ricordiamo non perché fosse qualcuno in particolare, ma perché ha avuto il coraggio di credere nei suoi sogni. Ecco, questa è un po' una metafora, certamente lo sappiamo, però secondo me la fede dovrebbe essere il nostro sogno, per me lo è sicuramente. Dobbiamo veramente vivere la nostra fede come un sogno, affidarci a questo sogno, lasciare che il nostro sogno viva e si sviluppi in noi. Penso che questa sia la fede.
Terminiamo questo momento di riflessione con una preghiera che abbiamo trovato, appunto una preghiera ai Santi Sposi Maria e Giuseppe, e dice così: come Dio Padre, nella sua infinita sapienza e immenso amore, affidò qui in terra il suo unigenito figlio Gesù Cristo a te, Maria Santissima, e a te, San Giuseppe, sposi della Santa Famiglia di Nazareth, così noi, divenuti per il battesimo figli di Dio, con umile fede ci affidiamo e consacriamo a voi. Abbiate per noi, per i nostri figli, per le nostre famiglie, le stesse premure e tenerezze avute per Gesù. aiutateci a conoscere, amare e servire Gesù come voi l'avete conosciuto, amato e servito. Otteneteci di amarvi con lo stesso amore con il quale Gesù vi ha amato qui in terra. Proteggete le nostre persone, difendeteci dai pericoli e da ogni male. Accrescete la nostra fede, custoditeci nella fedeltà alla nostra vocazione e alla nostra missione. Fateci santi. Al termine di questa vita, accoglieteci con voi in cielo, dove già regnate con Cristo nella gloria. Amen. Con questa preghiera vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato. Ciao da Irene,
Angela
e Marco.